E se le mega costellazioni di satelliti fossero illegali? Di Jonathan O'Callaghan, fratto Scientific American. La Federal Communications Commission, l'agenzia degli Stati Uniti che ha concesso alla SpaceX la licenza per il lancio delle mega costellazioni di satelliti Starlink, avrebbe violato le leggi federali sull'ambiente. L'eventuale battaglia legale che si prospetta potrebbe bloccare nuovi lanci e forse salvare le osservazioni astronomiche del cielo notturno. Nei cieli in furia una battaglia, e a perdere è il cielo. Le prossime mega costellazioni di satelliti progettate per coprire l'orbita terrestre di veicoli spaziali che portano internet ad alta velocità in tutto il mondo rischiano di riempire il firmamento di decine di migliaia di punti di luce in movimento, cambiando per sempre la nostra visione del cosmo. A rimetterci saranno gli astronomi, che fanno affidamento su cieli incontaminati per le loro osservazioni, e le persone comuni che godono della bellezza naturale di ciò che sta sopra le loro teste. L'arrivo di un numero così elevato di satelliti potrebbe cambiare il nostro rapporto e la nostra connessione con l'universo, afferma Ruskin Hartley, direttore esecutivo dell'Associazione Internazionale No Profit Dark Sky. Ma senza leggi o regolamenti internazionali vincolanti per proteggere il cielo notturno, chiunque si opponga all'avanzamento delle mega costellazioni sta sicuramente combattendo una battaglia persa. È giusto? No, sbagliato. Un nuovo articolo, che sarà pubblicato entro la fine dell'anno sulla rivista Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology, lo sostiene i fatti che la Federal Communications Commission, l'agenzia responsabile della concessione di licenze per il funzionamento di queste costellazioni negli Stati Uniti, avrebbe dovuto valutare l'impatto che potrebbero avere sul cielo notturno. Ignorando una parte fondamentale della legislazione ambientale federale, la Federal Communications Commission potrebbe essere citata in giudizio, perdendo e bloccando così ulteriori lanci di mega costellazioni finché non sarà effettuata una revisione adeguata. Gli astronomi stanno avendo questi problemi e pensano di non poter far nulla legalmente, dice l'autore dell'articolo Ramon Brian, studente di giurisprudenza alla Vanderbilt University. Ma c'è una legge, la National Environmental Policy Act, NEPA, che impone alle agenzie federali di esaminare attentamente le loro azioni. La mancata valutazione da parte della Federal Communications Commission di questi progetti di satelliti commerciali viola la National Environmental Policy Act, quindi, in senso stretto, avrebbe agito illegalmente. Entrata in vigore nel 1970, la National Environmental Policy Act obbliga tutte le agenzie federali a valutare l'impatto ambientale di tutti i progetti che approvano. L'impatto copre una gamma di problemi, dagli effetti delle chiatte dei casinò sui fiumi al contributo di qualunque progetto ai cambiamenti climatici. Bersaglio recente, quest'ultimo, delle revisioni normative dell'amministrazione Trump. Le valutazioni possono richiedere diversi anni, producendo da centinaia a migliaia di pagine di documenti. Tuttavia, le agenzie federali possono eludere la National Environmental Policy Act se viene concessa loro una esclusione categorica per alcune o tutte le loro attività, esclusione che di solito viene richiesta sostenendo che quelle attività non hanno un impatto sull'ambiente e quindi non richiedono una valutazione. La Federal Communications Commission ha un'esclusiva categorica fin dal 1986 per quasi tutte le sue attività, inclusa l'approvazione di progetti spaziali, malgrado altre agenzie che hanno a che fare con lo spazio, specificamente la NASA, abbiano invece dovuto condurre valutazioni per effetto della National Environmental Policy Act. Ci sono altre agenzie che usano esclusioni categoriche, ma non credo che ce ne sia una che ne faccia un uso così ampio, afferma Kevin Bell, consulente del Public Employees for Environmental Responsibility, PIR, un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata alle questioni ambientali. È una norma che è stata concepita per un'altra epoca, prima dell'esplorazione dello spazio su larga scala. La minaccia all'astronomia delle mega costellazioni di satelliti di Alexandra Witze fratto Nature, considerati i timori per l'impatto dei satelliti sul cielo notturno, dice Riam, è improbabile che questa esclusione categorica regga in un tribunale. La sola SpaceX è stata autorizzata dalla Federal Communications Commission a lanciare 12.000 satelliti nella sua costellazione di Starlink nei prossimi anni, superando di gran lunga il numero attuale di circa 1.500 satelliti attivi in orbita, e la società ne ha in programma altri 30.000. Ha già lanciato circa 180 satelliti Starlink, con altri 1.500 in programma per il 2020. Dopo il primo lancio di 60 satelliti nel maggio 2019, molti osservatori sono stati sorpresi dalla loro luminosità all'alba e al tramonto, momenti della giornata preziosi sia per l'astronomia sia per la semplice contemplazione delle stelle. Quelli sono i momenti in cui la maggior parte delle persone gode il cielo, afferma Hartley. Questi nuovi satelliti sono più luminosi del 99% di quelli in orbita ora. Questa è la ragione dei nostri timori. Difendendo la sua esclusione categorica, la Federal Communications Commission sostiene che le sue azioni non hanno alcun effetto significativo sulla qualità dell'ambiente umano e sono categoricamente escluse dalle valutazioni ambientali. RIAM afferma invece che la Federal Communications Commission potrebbe aver sbagliato in questo. La Federal Communications Commission non ha mai condotto uno studio che dimostri perché i satelliti commerciali meritassero di essere classificati come categoricamente esclusi dalla valutazione, afferma. E le prove dimostrano che questi satelliti stanno avendo un impatto ambientale. Se la Federal Communications Commission fosse citata in giudizio per non conformità con la National Environmental Policy Act, probabilmente perderebbe. C'è un precedente significativo per simili azioni giudiziarie. Sarah Bordelon, avvocato ambientalista dello studio legale Holland Hart in Nevada, che ha familiarità con i casi relativi alla National Environmental Policy Act, afferma che ogni anno vengono depositati più di 100 di questi casi. Negli anni 80, un caso relativo alla National Environmental Policy Act ha visto i National Institutes of Health sconfitti dai gruppi ambientalisti in merito alla liceità dell'approvazione di batteri geneticamente modificati per le colture senza un'adeguata valutazione, poiché avrebbero potuto rilasciare DNA ricombinante nell'ambiente. Nel 2000, il Corpo del Genio dell'Esercito degli Stati Uniti ha perso una causa per aver concesso le licenze per le chiatte da gioco d'azzardo sul Mississippi senza un'adeguata valutazione in base alla National Environmental Policy Act. Una domanda cruciale è se si possa sostenere in un tribunale federale che la National Environmental Policy Act riguarda anche il cielo notturno. Secondo la sezione 1508 della legge ci sono effetti sia diretti sia indiretti che possono richiedere una valutazione ambientale, compresi quelli estetici, storici e culturali. RIAM afferma che è possibile sostenere in tribunale che questi fattori si applicano al cielo notturno. Non ho dubbi che il cielo notturno rientri nella legge, dice. Bordelon afferma che anche se non conosce precedenti casi National Environmental Policy Act relativi allo spazio, l'argomentazione di RIAM è plausibile. Non è folle, dice. Se c'è un problema significativo che l'agenzia non ha valutato, probabilmente perderà. Se gli astronomi sono colpiti nel loro lavoro, se la loro possibilità di svolgerlo viene bloccata, allora avrebbero almeno la possibilità di arrivare a un tribunale federale. Da parte sua, SpaceX ha cercato tardivamente di affrontare alcune delle preoccupazioni della comunità astronomica. Il suo ultimo gruppo di 60 satelliti Starlink lanciato il 6 gennaio ne comprendeva uno che era stato rivestito con un trattamento di oscuramento sperimentale progettato per ridurre la luminosità dei satelliti, ha detto la società, anche se non è chiaro quanto sia stato efficace il trattamento. Ma anche se SpaceX fosse in grado di risolvere il problema per i suoi satelliti, rimane il timore che altre società che pianificano il lancio di megacostellazioni, come gli oltre 3.000 satelliti del Project Kuiper di Amazon, attualmente in fase di revisione da parte della Federal Communications Commission, potrebbero non essere disposte a fare altrettanto. Negli ultimi due anni la Federal Communications Commission ha autorizzato 13.000 satelliti di 10 aziende, compresa SpaceX. Non è chiaro quali potrebbero essere le conseguenze se l'agenzia fosse citata in giudizio per non conformità con la National Environmental Policy Act. È possibile che, mentre la causa segue il suo corso, il che può richiedere diversi anni, venga presentata un'ingiunzione per impedire il lancio di altri satelliti autorizzati dalla Federal Communications Commission. Se l'agenzia dovesse perdere, si potrebbe richiedere di rivalutare le licenze esistenti ed eseguire le appropriate valutazioni National Environmental Policy Act, osserva Bordelon. Oppure la Federal Communications Commission potrebbe solo essere costretta a fare tali valutazioni per tutte le prossime richieste di lanci satellitari. È una cosa che le parti dovrebbero discutere davanti a un giudice, dice. In complesso, il completamento dell'intero processo potrebbe richiedere anni. RIAM afferma che la Federal Communications Commission potrebbe evitare azioni legali così lunghe modificando in futuro il suo modo di operare. Per prevenire una battaglia legale, la Federal Communications Commission dovrebbe valutare l'impatto ambientale dei progetti relativi a satelliti commerciali utilizzando la NASA come modello, scrive nel suo articolo. In tal modo la Federal Communications Commission creerebbe degli standard nel settore dei satelliti commerciali che promuovano la crescita e la stabilità economica e al tempo stesso rispettino il mandato del Congresso al governo federale di valutare in modo proattivo gli impatti ambientali delle sue azioni. In una dichiarazione via email, un portavoce della Federal Communications Commission ha affermato di essere a conoscenza degli articoli di stampa e delle domande dei giornalisti su alcune preoccupazioni per l'effetto dei satelliti del sistema Starlink sulle osservazioni astronomiche alle lunghezze d'onda ottiche, ma ha osservato che la questione non è stata sollevata in alcuna procedura della Federal Communications Commission. L'agenzia non ha risposto a una richiesta di commenti per sapere se avrebbe preso in considerazione la possibilità di cambiare le sue pratiche in futuro o se pensava che il cielo notturno ricadesse nell'ambito della National Environmental Policy Act. Per gli astronomi e i semplici cittadini preoccupati per le megacostellazioni, tuttavia, l'articolo di Ram può dare un barlume di speranza. Si potrebbe sostenere in tribunale che il cielo notturno è protetto ai sensi della National Environmental Policy Act e perlomeno agenzie federali come la Federal Communications Commission potrebbero essere incoraggiate a considerare l'impatto che i loro progetti avranno in futuro su questa risorsa collettiva. Penso che possa essere formulata una valida argomentazione sulla base della National Environmental Policy Act, afferma Bell. La bellezza del cielo notturno e, per gli astronomi, la possibilità di continuare a fare scienza conducendo osservazioni sono entrambi ambiti che dovrebbero essere coperti dalla legge. Quindi gli estremi per un caso giudiziario dovrebbero esserci. 20 gennaio 2020. Il bagliore dei raggi gamma che fa luce sulla materia oscura. Fonte, Università degli Studi di Torino. La ricerca di Unito, Stanford e INFM che può risolvere uno dei più grandi enigmi dell'universo. Un gruppo di ricercatori guidato da Ammazzalorso, Camera, Regis e Fornengo del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino e della Sezione di Torino dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFM, e da Gruen del Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology della Stanford University ha compiuto un passo in avanti nel comprendere l'origine di un debole bagliore di raggi gamma che permea il cosmo. I ricercatori hanno scoperto che esiste una correlazione tra la luminosità di questa radiazione estremamente energetica e le regioni dell'universo che contengono molta materia oscura viste attraverso il fenomeno cosiddetto di lente gravitazionale. Questa correlazione, predetta teoricamente nel 2013 dallo stesso gruppo di ricerca del Dipartimento di Fisica di Unito, è stata ora osservata per la prima volta. Il risultato potrà aiutare i ricercatori a comprendere le proprietà degli oggetti astrofisici in grado di emettere questa radiazione e portare nuova luce alla spiegazione del mistero della materia oscura dell'universo. Il bagliore, noto come radiazione di fondo di raggi gamma non risolto, proviene da sorgenti così deboli e lontane che i ricercatori non possono identificarle individualmente. Tuttavia, l'ipotesi avanzata nel 2013 e ora confermata con i dati nel frattempo diventati disponibili è che le regioni di universo in cui hanno origine questi raggi gamma debbano coincidere con quelle in cui si trova la massa nell'universo distante e il modo in cui fluttuazioni nella luminosità della radiazione gamma sono correlate alle fluttuazioni della materia oscura debba contenere la chiave per comprenderne l'origine. La materia oscura stessa potrebbe emettere un debole bagliore gamma, da qui l'interesse per studiare questa correlazione in quanto potenzialmente in grado di identificare la natura di questa elusiva componente dell'universo della quale al momento si sa solo che esiste ma non da cosa sia composta. Lo studio pubblicato su Physical Review Letters ha utilizzato un anno di dati del Dark Energy Survey DES, che acquisisce immagini ottiche del cielo ed è in grado di realizzare una mappa della materia oscura sfruttando le minuscole distorsioni delle immagini delle galassie lontane dovute dalla presenza della materia oscura, un effetto noto come lente gravitazionale, e 9 anni di dati dal telescopio spaziale Fermi Large Area Telescope, che osserva i raggi gamma cosmici mentre orbita attorno alla Terra e a cui partecipano l'INFM, l'INAF e l'ASI in collaborazione con la NASA. Il segnale che abbiamo osservato ha in larga parte le caratteristiche attese nel caso in cui la radiazione gamma sia emessa da sorgenti astrofisiche note come blazar, galassie attive con un buco nero supermassiccio al loro centro, ha spiegato il professor Nicolao Fornengo del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino. Mentre il buco nero inghiottisce la materia che lo circonda, viene emesso un getto di radiazione gamma che, se diretto verso di noi, viene intercettato dal satellite Fermi. La cosa interessante però è che la correlazione misurata non corrisponde completamente alle aspettative teoriche nel caso sia causata solo dai blazars. Questo lascia spazio alla possibilità che una parte del segnale sia originato proprio dalla materia oscura stessa e ne ha appunto le giuste caratteristiche. Il risultato potrebbe quindi fornire una soluzione al problema della materia oscura, dimostrando che essa è formata da un nuovo tipo di particelle capaci di produrre radiazione attraverso un processo chiamato annichilazione, fornendo anche indicazioni sulla sua massa e sulle sue interazioni. Per approfondire l'impatto di questo studio sulla comprensione della natura materia oscura, i ricercatori sono in procinto di analizzare i nuovi dati che nel frattempo si sono resi disponibili dalle campagne osservative di DES e Fermi. 16 gennaio 2020, un secondo possibile pianeta attorno alla stella più vicina al Sole. Fonte, INAF. Uno studio pubblicato sulla rivista Science Advance, un gruppo internazionale di astronomi di cui fa parte anche Marco Damasso dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, presenta i risultati di nuove osservazioni di Proxima Centauri, la stella più vicina al Sistema Solare. Le nuove osservazioni hanno permesso di rivelare la presenza di un possibile pianeta di piccola massa in orbita a una distanza 15 volte maggiore di quella che separa la Terra dal Sole. La scoperta è stata possibile grazie ai dati raccolti con spettrografi installati in Cile. Nuove osservazioni di Proxima Centauri, la stella più vicina al Sistema Solare a una distanza di 4,2 anni luce, hanno permesso di rivelare la presenza di un possibile pianeta di piccola massa in orbita a una distanza 15 volte maggiore di quella che separa la Terra dal Sole. La scoperta, pubblicata oggi sulla rivista Science Advances, è stata realizzata da un team internazionale di ricercatori guidati da Mario Damasso, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a Torino, e Fabio Del Sordo, dell'Università di Creta e dell'Istituto di Astrofisica del FORT, grazie ai dati raccolti con spettrografi installati in Cile. Rispetto ad altri candidati scoperti attorno a stelle più lontane, Proxima, come è stato battezzato, è un pianeta ideale per essere osservato con tecniche complementari che potranno confermarne l'esistenza nell'immediato futuro. Proxima Centauri è una stella nana rossa circa 8 volte meno massiccia del Sole, attorno alla quale nel 2016 è stato scoperto Proxima, un pianeta probabilmente roccioso in orbita nella fascia di abitabilità. Proxima è stato rivelato analizzando le velocità radiali della stella ottenute da spettri raccolti con gli spettrografi UVS e ARPS installati rispettivamente sul Very Large Telescope Array a Cerro Paranal e sul telescopio da 3,6 alla Silla, entrambi dello European Southern Observatory in Cile. A seguito di questa scoperta, ulteriori osservazioni di Proxima sono state effettuate nel 2017 con ARPS nell'ambito del progetto REDOTS, con l'obiettivo di studiare più approfonditamente il sistema planetario. Analizzando anche queste nuove misure, per un totale di circa 17 anni di osservazioni, il team coordinato da Damasso e Del Sordo, che include anche altri ricercatori dell'INAF di Torino, ha rivelato la presenza di un segnale con periodo di 5,2 anni compatibile con l'esistenza di un secondo pianeta con massa minima circa 6 volte la massa della Terra e con orbita di 15 unità astronomiche di raggio, ovvero circa la distanza media tra Marte e Sole. Secondo la nostra analisi, la presenza del segnale periodico appare molto convincente, e i dati a nostra disposizione non sembrano indicare una chiara causa fisica alternativa alla presenza di un pianeta, anche se ancora non possiamo completamente escludere altre spiegazioni, commenta Damasso. È infatti molto difficile rivelare un pianeta con una massa minima relativamente piccola e un periodo orbitale così lungo utilizzando soltanto la tecnica basata sulle velocità radiali, sottolinea Damasso. Un segnale come quello che abbiamo trovato potrebbe essere dovuto a un ciclo di attività magnetica di Proxima, che può imitare la presenza di un pianeta. Quindi, per confermare la nostra scoperta sono necessarie altre osservazioni nel corso dei prossimi anni. È un risultato affascinante, afferma del sordo, un nuovo tassello che aggiungiamo alla conoscenza del sistema planetario più vicino al nostro. Poi aggiunge, il segnale che abbiamo trovato è al limite delle capacità strumentali. Nel nostro studio dimostriamo che i dati astrometrici presi dal satellite Gaia avranno un ruolo determinante per confermare l'esistenza del pianeta. La posizione dell'orbita di Proxima non è facilmente spiegabile con i modelli di formazione ed evoluzione planetaria attualmente disponibili, e quindi si aprono molte domande su come possa essersi formato poco più di 5 miliardi di anni fa.